con Francesco Mandelli, facevamo questa roba su MTV, I Soliti Idioti. In quel momento c'erano diverse case di produzione cinematografiche che ci volevano per fare il film. Ci chiama il nostro agente e ci dice: sono nell'ufficio di Pietro Valsecchi, che è uno dei produttori più importanti che c'è in Italia. Mi dice: ascoltami Fabrizio, perché sono nel suo ufficio e lui ha detto che non mi lascia uscire dall'ufficio finché voi non date l'ok a fare il film con lui. Quindi si fa un film al cinema.
Fate due film. Sì. Avete fatto 25 milioni di euro di incasso.
Sì. Decidiamo di fare questo terzo film che si chiama L'Inferno. Disastro, va malissimo. Sono venuti fuori, insomma, tutti gli attriti tra di noi. Ci siamo proprio lasciati male, litigando, dicendo basta, è finita.
Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Fabrizio Bigio, un grande creativo, per molti conosciuto come uno dei soliti idioti. Premendo il tasto Segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita. Io sono Luca e questo è One More Time.
Ciao Fabrizio.
Ciao Luca.
Finalmente cominciamo. Così come il rito del podcast, ti chiederei di partire dall'inizio.
Partiamo dall'inizio. Intanto sono nato. E già questa è una cosa, se ci pensi, meravigliosa. Incredibile. Perché nascere è chi ti regala la vita, quindi i tuoi genitori. E io da poi da genitore ho provato questa cosa che è anche dolorosa, e che è quando tu doni la vita a qualcuno, e quindi quando mi è stata donata, gli doni però anche i problemi, la sofferenza, la paura della vecchiaia, la paura di morire, la morte. Cioè, la vita è tutta questa roba qua. Cioè, quando tu nasci, sai che all'inizio sei innocente, sei nelle mani di altre persone che ti curano, che ti coccono, e piano piano andrai ad affrontare. E da genitore, questo per me è un dolore infinito, perché il genitore vorrebbe essere sempre vicino, no? Ai suoi figli fino all'ultimo giorno, e poi magari anche accompagnarli nel momento, no, della morte, in cui andremo verso questa cosa che ha senso assolutamente. È l'unica cosa che dà senso alla vita.
Quanti anni hanno i tuoi figli?
12 la bambina, anzi 13, ne ho appena compiuti 13, e 11 il bambino.
Anch'io ho due figli, 18 lei e 6 lui. E quindi ho rivissuto l'esperienza genitoriale una seconda volta, un po' più certo. Maturo. E sì, quando tu li vedi così a 6 anni, spensierati, che sorridono, quindi non sono consapevoli di tutto quello che arriverà dopo, ti viene questo istinto di protezione. Il problema è che all'età della tua 12-13enne sono loro che si staccano e ti dicono: esatto. Hai rotto le palle, non chiamarmi amore davanti alle amiche, e la scuola vattene 10 metri prima, quindi poi alla fine è il ciclo della vita.
E la grande forza del genitore è quella di sapersi fare da parte, e quindi essere sempre meno interventista, scusami se uso questa parola politica, diciamo, però è così, sempre meno interventista, però esserci, dargli quel senso che ci sei, ma non dai fastidio, no?
Sì, non in modo invadente.
Non in un modo invadente.
Sei pronto alla chiamata, ma non, esatto. Non ti presenti senza che lo vogliano tendenzialmente.
Esatto. Ora, sono finito a parlare dei miei figli, scusami, devo parlare della mia nascita, però torniamo a noi, torniamo a me. Chi se ne frega dei miei figli, alla fine, parliamo di me adesso, no?
Assolutamente.
Allora, io sono nato in Toscana, a Firenze, negli anni 70, nel 74, un anno meraviglioso, che ha dato veramente i natali a personaggi incredibili, di cui adesso non mi viene in mente nessuno, però. E sono cresciuto in periferia di Firenze, a Scandicci. Sono nato prematuro, di 8 mesi, quindi sono nato con un occhio chiuso, tutto peloso, con l'itterizia, quindi giallo. E nella clinica, poi mi ha raccontato mia madre, mi chiamavano il mostro. Ah, c'è il mostro! A parte, voglio dire, non neanche tanto carino, perché poi mia madre era disperata, ha detto: vabbè, avevo un figlio brutto, pace, se ne ha fatto una ragione. Poi invece sono diventato molto bello, ma questo è un altro discorso.
Sei sbocciato.
Sono sbocciato in tutta la mia bellezza. E quindi niente, questo è quello che mi ha raccontato mia madre, e mi raccontò anche che lì nell'ospedale conobbe una persona che faceva i quadri astrali.
Ok.
E quindi disse: vabbè, per gioco, fai il quadro astrale di mio figlio. E questa persona gli fece un quadro astrale e le disse che sarei diventato un artista, pensa. Quindi forse...
Ci ha preso.
Sì, poi sai, artista è una parola grossa, però anche meno grossa di quello che sembra. Secondo me un artista semplicemente è una persona che ha dentro delle cose...
Una persona di fantasia.
E ha bisogno di tirarle fuori. Cioè è un bisogno essere artisti. C'è gente che proprio... Perché l'artista poi soffre, si deprime, sta male?
Perché non si riesce a esprimere.
Perché quel piccolo mostro che abbiamo dentro deve parlare, deve potersi esprimere. Quando non si esprime comincia a farti star male, a soffrire. Poi sai, non è che c'è bisogno di essere un artista che parla miliardi di persone a tutto il pianeta. Io conosco attori felicissimi perché fanno il loro spettacolino una volta a settimana per 50 persone. Va benissimo. L'importante è farlo esprimere e farlo per se stessi per essere felici, perché alcune persone hanno bisogno, è proprio un bisogno, secondo me, fisiologico, proprio fisico. Poi il successo è un altro discorso, è una cosa che viene dopo e tu lo puoi vivere in diversi modi a seconda di quanta forza hai acquisito prima di arrivare insomma, al successo.
Io non ho conosciuto mai persone che erano preparate. Cioè, nel senso che il successo non c'è nulla che ti prepari, sei tu, probabilmente per la tua educazione, se riesci a essere ancora radicato, le tue origini, gli amici, la famiglia, a non perdere questi punti saldi, e lì te la puoi cavare, perché sei in una giungla terribile, devi estrarne il meglio, ma ne conosco pochi che ci sono riusciti. Cioè, è quella giungla che poi li ha fagocitati, li ha divorati in un certo qual modo, sì. Gli ha rubato un po' l'anima, ma ci arriviamo dopo.
Ok.
E quindi dove cresci?
Io cresco in un posto meraviglioso che si chiamava San Giusto le Bagnese, che è un quartierino di Scandicci, che è accanto a un fiume che si chiama La Greve.
Quindi natura.
Quindi campagna.
Campagna.
Crescere senza televisione e avendo a che fare comunque con personaggi veramente di ogni tipo, perché insomma nelle periferie comunque incontri persone anche estreme, no? Se vuoi.
Però quella è un po' sì, la vera natura della vita ludica, del gioco, che in queste generazioni manca molto, no? Nel senso, la manualità, il fatto di anche banalmente relazionarsi con gli altri, ridere, e lo fanno tutti con un device in mano, non si guardano neanche negli occhi, quindi bello sentirlo. Spero che riesci un po' a, difficile nel mondo odierno, ma a trasferirlo ai tuoi figli, perché sono dei valori importanti.
Io assolutamente cerco di trasferirglielo, però purtroppo questo è un tempo diverso, è un tempo in cui ci sono i telefonini. E non puoi far finta che non ci siano, non puoi prendere i tuoi figli e portarli in una foresta isolati e fargli vivere la vita ideale senza telefonini. Ci sono e bisogna farci i conti. Quindi l'unica cosa che uno può fare è dargli dei valori, insegnargli ad usarlo, no? E a fare in modo che non siano
schiavi, ostaggi sì, di quella tecnologia.
E che non gli tolgano felicità. Mm-hmm. Perché comunque, secondo me, quando tu sei troppo dentro a questi aggeggi, la felicità è sempre offuscata, appannata, non è mai chiara, forte, no? Io sono in giro con gli amici, andiamo a, ti dico, rubare l'uva del contadino che ci trova e ci comincia a inseguire urlandoci col fucile a sale, perché c'avevo il fucile a sale, ci sparavo, mio amico se lo prese nel sedere e c'avevo...
Cosa vuol dire a sale? Il sale
invece,
grosso?
Sì, invece di sparare proiettili, perché non è che può ammazzare dei bambini,
okay.
Sparava il sale.
Ah wow, fa male.
Faceva male, a me non mi ha mai preso, però ho preso il mio amico nel sedere e lo rovinò, poverino. Quella è felicità, cioè la natura, sentire la corteccia di un albero, l'erba, l'uva, coglie, quella è proprio natura. E quando stanno invece su sti telefonini, dove c'è tanta roba anche bella, perché c'è tanta roba bella, perché per dire TikTok, Instagram, poi invece i miei figli mi hanno fatto vedere delle cose di TikTok e devo dire, su TikTok c'è tanta creatività. Cioè, c'è tante cose che li ispirano, che gli fanno venire in voglia di fare, di inventare anche loro. Quindi io sono molto a favore, in realtà, di questi social per i ragazzi. Adesso c'è quello. Prima noi avevamo i fumetti, avevamo sì, la televisione, il cinema, perché il cinema, quando eravamo ragazzi, noi era una cosa potentissima. Quindi io mi ricordo E.T.
Cavolo, me lo ricordo anch'io.
Cioè, quando uscì dal cinema che avevo visto E.T., Superman. E quella roba di sognare è una roba che ti rende felice. Quindi l'unica cosa che mi preoccupa a me dei valori che vengono trasmessi attraverso social e televisione adesso è che ti fanno sognare di essere famoso, di essere importante, di essere... Guarda, la parola più brutta per me che è stata inventata in questo secolo è VIP. Uh-huh. Perché VIP vuol dire Very Important Person, che vuol dire che ci sono delle persone più importanti di altre. In base a cosa? Perché sei più famoso? Perché hai più soldi? Perché hai più successo? Sei più importante di uno che non ce l'ha? Questo è orribile. E comunque questa parola si continua a usare con una leggerezza incredibile. E poi si crea l'invidia sociale, tu vedi quelli che hanno il macchinone, che hanno la casa, che guadagnano, che hanno la gente che li adora, i fan. E insomma, ecco, io quello che sto cercando di fare è di fargli capire che inseguire queste cose ti renderà infelice. E che l'unica cosa che puoi inseguire che ti darà felicità, e questo è quello che penso io, e che sulla mia pelle ho provato, è i rapporti umani. Cioè, penso che l'unica cosa che ti può dare la vera felicità, quella intensa, quella e dare un senso alla vita, sono i rapporti con le altre persone, come io adesso che sto parlando con te, che ti ho incontrato. Cioè, questa cosa è una gioia infinita, se ci pensi, parlarsi.
Sì, goderti le relazioni.
Guarda, c'è Ennio Morricone che ha fatto questo autonecrologio, non so se l'hai visto, dove lui dice proprio...
Sì, dove parla solo della sua famiglia.
Bravissimo, bravissimo. Io sai cosa mi aspettavo? Cioè lui dice, io Ennio Morricone sono morto, ringrazio di qua di là, ti aspetti che lui dica, e poi vi lascio la mia arte, vi lascio tutta la mia musica. Niente, perché? Perché quando arrivi alla fine, cosa conta? Conta l'amore che hai dato e l'amore che hai ricevuto. Infatti lui dice, ringrazio i miei figli, i miei nipoti, i miei amici più cari, che mi hanno dato tanto amore e che spero di avergli dato altrettanto amore. E lì muori felice, come quando la sera vai a letto contento, no? Perché è il senso della vita, è quella roba lì. Siamo tutti su questa barca e alla fine, se tu sei più importante, più famoso, più di successo, non conta niente. Conta l'amore di cui ti sei contornato per tutta la vita. I momenti felici sono quelle cose lì. Se pensi a momenti felici, è difficile che ti ricordi i momenti felici da solo.
Vero. Ritorniamo alla corteccia degli alberi. Quindi fino a quando dura il paese dei balocchi, lo definisco così? Fino a che età?
Allora, fino ai 14 anni, quando poi mi trasferisco invece in città.
A Firenze. Per il lavoro dei tuoi genitori?
Perché mia madre si trasferisce, i miei si separano.
E quando hai 14 anni?
Quando ho 14 anni e mia madre si trasferisce a Firenze.
Sei figlio unico?
C'ho una sorella.
E quindi vi trasferite entrambi con la mamma?
Sì, entrambi con la mamma.
Quindi vai in una città più grande?
In città.
Vai in città?
Noi, per noi Firenze era la città, io non c'ero quasi mai stato, la conoscevo pochissimo. O andiamo a Firenze, oggi a Firenze, ma sei qua, è lontano, poi come... Quindi era proprio la città.
Che lavoro fanno o facevano i tuoi genitori?
Mio padre bancario.
Ok.
Anche se io da piccolo dicevo banchiere, magari.
Ok.
È stato più... E mia madre invece è francese, di Parigi, e quindi faceva l'insegnante.
Lo parli?
Oui, je parle très bien français.
Ah, super, t'as un bon accent, on dirait même pas que tu es italien.
Toi aussi, hein? On peut parler français, mais non.
Oui, mais bon, pour qui nous écoute, c'est un problème. On retourne en italien, ritorniamo in italiano.
Trova figo che fai vedere che sei francese.
Ah, però lo parli molto bene, te l'ha insegnato sin da piccolo.
Io prima parlavo solo francese, perché ovviamente mia madre mi parlava in continuazione, mio padre un po' meno, il padre italiano meno. E quindi ho imparato prima il francese, io parlavo così. All'inizio, quando ero in questo...
Certo, era così anche per me.
E mi prendevano tutti in giro. Ah, è arrivato il francesino di merda, francese, di qua di là. Poi c'è anche tutta questa cosa sui francesi, che il francese è un po' effeminato, quindi mi dicevano anche questa.
Vero.
Eravamo in periferia, era un ambiente abbastanza violento.
Rude.
Esatto.
Andando avanti, quindi fai classico. E quando c'è quel momento di switch nella visione della tua vita artistica, quando succede...
Io sentivo che avevo voglia di esprimermi col disegno, quindi provai col disegno e a fare fumetti, facevo delle vignette per dei giornaletti locali, c'era un giornale che si chiamava Caccia e Pesca, che mio
ti
padre...
Ti pagavano?
Che era, sì, 50.000 lire a vignetta mi davano.
Però deve essere stata una soddisfazione pazzesca,
no, pazzesca.
Dire papà guarda che te l'avevo detto, guadagno anche i soldi.
No, ma fu grazie a mio padre, perché mio padre pugliese in Trallazzone... C'aveva uno dei clienti della sua banca che erano questi questo giornale, quindi praticamente riuscì a farmi, mi ha fatto fare delle figure mio padre allucinanti con queste cose, con queste raccomandazioni un po' alla...
Fantoziane.
sì, esatto. Però insomma era una carriera non facile quella dei fumetti, ho fatto anche un corso di fumetto sempre durante il periodo del liceo. Sono andato a parlare con dei fumettisti, con Steino, ero riuscito a incontrare, che mi aveva dato dei consigli, però insomma non è andata, non ero abbastanza portato per quel tipo di... Quindi durante il liceo, insomma, incontro a scuola una persona che si chiama Martino, con cui cominciavamo a scrivere degli sketch, delle cosette che ci divertivano noi.
Però aspetta, da qualche parte ti devi ispirare, cioè fino all'età di 14 anni non sapevi niente se non la natura e la vita perché non guardavi la TV, quindi certo. Non avevi dei punti di riferimento. Ti metti a scrivere, ma da dove parti? Cioè, come si fa a scrivere se nessuno ti ha mai insegnato, non hai visto cose che ti hanno appunto attratto e ispirato?
Allora, ovviamente io guardavo delle cose, io conoscevo Monty Python, eravamo malati di Monty Python.
Infatti volevo chiederti le tue reference.
Monty Python mi hanno proprio segnato tantissimo. E poi c'erano i fumetti, in quel periodo c'erano molti fumetti, Andrea Pazienza, tutto quel mondo del male, insomma, che cosa succede? Che tu a un certo punto ti rendi conto che vedi il mondo in un certo modo, con una chiave. E quella chiave lì è una chiave che ti serve per interpretarlo, quel mondo, e per soffrirlo meno. E la comicità è un po' quella roba lì. Se tu vai in posta, No? Giustamente, sei quello che salta la coda, l'impiegata che appena tu arrivi chiude lo sportello, tutto questo ti fanno incavolare.
Ecco dove ti sei ispirato, certo. Poi ce lo racconterai sui soliti idioti. Okay.
Però poi quella roba lì, invece tu ci cominci a vedere il lato comico, il lato divertente.
Gli dai la tua chiave.
Gli dai la tua, e cominci a renderti conto che tu il mondo lo vedi tutto così. Ma non è che è una scelta, ti rendi conto che su ogni cosa ti viene una cosa divertente, su ogni persona che incontri ci trovi la cosa buffa. Allora cominci a interpretare tutto il mondo così e ti viene voglia di raccontarlo questo mondo così come lo vedi tu, no? E ti rendi conto che mentre lo fai stai bene. E la volta dopo, quando torni in posta, che hai scritto uno sketch sulle poste, non ti incazzi più.
La vivi diversamente.
La vivi diversamente. Infatti io dico sempre che fai il comico, scrivere il comico è proprio una roba introspettiva e quasi di autoanalisi e di... è un percorso proprio interiore che tu fai.
E quindi durante il liceo vedi il mondo a modo tuo.
Sì, incontro questo ragazzo con cui abbiamo questo stesso modo di vedere un po' le cose.
Co-scrivete per le stesse cose insieme.
Sì.
E quando lo facevate, a cosa pensavate? Dicevate, e un giorno faremo?
Noi non pensavamo a cosa avremmo fatto, ci divertivamo. E lì c'hai la spensieratezza di non pensare al futuro. Cioè, finito il liceo, io volevo fare lo scenografo.
Okay.
Perché quello che a me mi è sempre piaciuto è usare le mani, lavorare con le mani. E quindi quando ho visto le varie possibilità che c'erano all'Accademia delle Arti, c'era, visto che il teatro mi piaceva, perché comunque con questo amico l'avevamo fatto, e il dietro le quinte, e le luci che si accendono, e la magia del pubblico che comincia a arrivare. Però la mia pulsione non era di essere sul palco, la mia pulsione era quella di creare questa magia. Quindi di
per stupire la gente.
Sì. Quindi di fare lo scenografo, di costruire. Quindi quando ho visto che c'era l'Accademia delle Arti, c'era questa possibilità, ho detto vai, voglio fare lo scenografo. E ho studiato per fare lo scenografo, poi diciamo che non ho terminato gli studi di Accademia delle Arti perché lì si studia poco e ci si diverte tanto a Bologna, no? E l'Accademia delle Arti non è particolarmente impegnativa. Quindi diciamo che sono finito a fare poco e gli esami erano tutti molto facili. E allora sempre mio padre mi dice, guarda, ho trovato questo articolo dove fanno un concorso per fare il tecnico teatrale. Sono 1000 ore, un corso della regione. Così. E quindi mi presero a fare questo corso di tecnico teatrale. E finito questo corso eravamo proprio qualificati per
quindi
lavorare.
Quindi sei arrivato in fondo?
Sì, sì, questo sì, ce l'ho fatta.
Grande.
E quando sono arrivato a fare il tecnico in teatro, lì io proprio per me era questa quello che volevo fare. Mi ricordo, non so, delle scenografie bellissime. Una volta che andavamo in questi capannoni dove costruivamo queste enormi scenografie, una scala a lavanda Osiris, avevamo fatto tutta di legno, facevamo piovere in scena, delle cose che io quando poi arrivava la gente, cioè la mia scenografia, quello che avevo costruito.
Ti emozionavi, era la magia.
Sì, sì. E poi vedere la gente che si stupiva, che si meravigliava per quello che eravamo riusciti a creare, no? Vabbè, era bellissimo. Solo che non era semplicissimo, insomma, neanche diventare da tecnico teatrale a scenografo. No? Insomma, è un passo molto lungo e il tecnico teatrale ti fai un mazzo tanto.
E quindi da quell'esperienza lì dove cominci a capire che con le tue mani, la tua immaginazione puoi stupire la gente, che succede?
Succede che io vado a lavorare in un teatro dove c'è un corso di recitazione, per cui io montavo le scene, le luci per i ragazzi che venivano e pagavano. L'insegnante di questo corso mi diceva, ma tu devi fare il corso di recitazione, guarda che secondo me tu c'hai un qualcosa. Io dicevo, no, a me non me ne frega niente.
Ma come faceva a saperlo? Perché gli facevi
ridere
tutti?
Perché ci conoscevamo, sì, perché era una che lavorava nel teatro con me.
E sì, però per darti questo input vuol dire che la facevi ridere questa
persona. Sì, passava molto tempo insieme. Okay. Ho detto, tu c'hai un qualcosa, sei spigliato, ce l'hai, perché non provi? Io, non me ne frega niente, io voglio fare lo scenografo. Ma perché? Ma prova. E io veramente non mi interessava. Quindi stavo abbandonando questa opportunità. Invece adesso un po' mi sarebbe piaciuto farlo quel corso, no? Invece... forse anche per una forma di timidezza, perché c'è un difetto brutto che è quello di sempre di dire no, ma io non voglio fare niente, non vi preoccupate, io non voglio fare l'attore, non è che mi credo di essere, cioè c'ho un po' questo carattere remissivo, non so come dire, di non impormi mai, di non dare fastidio, quindi neanche di dire io voglio fare l'attore, mi sembrava di dire ma chi sono io per fare l'attore? Quindi adesso mi rendo conto che era una resistenza che avevo più che un disinteresse.
Perfetto.
Capito.
Cioè preferisci essere chiamato che candidarti in generale nella vita, non alzi la mano.
Sì.
E quindi questa cosa, lei ti dà questo input, tu non lo cogli e poi che succede?
Poi io mi stufo di fare il tecnico in teatro perché era veramente un lavoro duro, proprio
perché
fisico.
Perché non riesci a scalare a scenografo in quel momento?
Ci vuole tanto tempo, e non ce la faccio più fisicamente, cioè monta, smonta le scenografie, carica i furgoni, viaggia di notte... era bello impegnativo, non ce la facevo più. E arriva il papà di Martino, perché poi la vita è tutto un fatto di incontri, di cose che dici, va pazzesco, se i miei genitori non mi avessero fatto fare il classico non avrei incontrato Martino, il padre non mi avrebbe proposto di fare un programma in televisione su una rete locale toscana.
Ok.
Perché il padre era un insegnante italiano, gli avevano preso un piccolo programma sulle scuole in questa rete locale toscana che si chiamava Canale 10. Dice, ma tu sei spigliato, sei così, perché non lo conduci te? Perché io faccio la parte istituzionale e tu invece puoi fare... Io, mano, sempre per quella resistenza, no? Poi ho detto, ma va bene, dai, facciamo questa cosa, dai. Faccio un provino per questa TV, ma tanto per fare, perché era una TV molto piccola, quindi se al papà di Martino andavo bene io, andava bene anche a loro. Insomma, poi il programma si è fatto e mi sono reso conto che avevo molta facilità di stare in scena, di coinvolgere le persone, di parlare.
Così. Ce l'avevi nel tuo DNA?
Sì, erano 2 ore di diretta ogni settimana, quindi una cosa. Intanto io continuavo a fare il tecnico, perché questo è stato un po' a cavallo delle due cose.
Ok. Quanto guadagnavi facendo questo programma?
500.000 lire all'anno.
Fantastico, bellissimo.
L'anno. Però per me era sempre un passatempo, volevo fare lo scenografo ancora.
Quello era quello che
imperterrito lo scenografo, però non ce l'ho fatta. Quindi MTV cerca persone e passa sotto le immagini dei programmi di MTV un serpentone.
Sì, sovraimpressione.
Sovraimpressione dove dicevano, cerchiamo persone per un nuovo programma, chiamateci, scriveteci così. E allora Martino viene da me e fa, Fabri, facciamo una cassetta con un best of di questo tuo...
Anni?
Era il 99.
Hai 25 anni?
Sì, bravo, 25 anni. Diceva, no, no, di nuovo, no, ma che faccio? Ma non me ne frega niente. In realtà me ne fregava. Cioè, adesso io...
Quindi lui ti spinge e tu fai questa facciamo VHS.
Facciamo questa VHS, gliela mandiamo e mi chiamano a fare un provino. Questo provino è un disastro. Io non riuscivo a fare... Allora ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Hitlist Italia. In prima posizione troviamo i Durand... Non mi veniva, cioè mi sembrava finto, no? Quindi io faccio quello che posso, però tutti ridevano. Vedevo che tutti ridevano. Però mi dicono, guarda, il provino è stato un disastro, però ci hai fatto tanto ridere. Quindi dai, un paio di settimane facci riflettere e poi ti facciamo sapere. E io dico, cazzo, un paio di settimane. E...
Eri in trepida attesa di questa chiamata.
Sì. Nel frattempo io ero andato a Roma a cercare fortuna e visto che insomma più o meno sapevo scrivere bene mi avevano fatto fare un provino per scrivere le soap opera, vivere, infatti dicevo scrivo per vivere e scrivevo le puntate di vivere.
Sì, che ai tempi 100 vetrine vivere erano un po' i calze
del
momento.
Bravissimo, erano una cosa enorme. Quindi insomma c'avevo questo lavoretto che avevo trovato però non mi sembrava la cosa mia.
Ma cosa facevi nello specifico?
I dialoghi. L'ultima catena, diciamo, di una soap opera, cioè il più guadagni e meno fai praticamente. Quello che guadagna di più in assoluto, il capo assoluto dice, allora quest'anno deve succedere che questo si scopre che è il padre di questo, questi due si sposano, loro due si lasciano e questi fanno un figlio, perfetto. Quelli sotto che guadagnano un pochino meno, comunque
Come si chiama la figura del primo anello della catena?
Sai che non mi ricordo.
Il produttore esecutivo?
Sì, c'hanno nomi. Sì,
o il capo progetto?
Sì, capo progetto, bravo.
Okay, okay. Poi ci sono gli autori?
Poi ci sono gli autori che lo organizzano per mesi, in questo mese succede questo, poi ci sono quelli che organizzo per puntate. In questa puntata succede questo, quelli che organizzano per scene fanno un trattamento, quindi nella prima scena, seconda, e poi l'ultimo sfigatissimo è quello che fa il dialoghista, cioè che ti arriva la scena dove c'è scritto Luca e Fabrizio entrano in una stanza, in quella stanza incontrano Chiara che è stupida di vederli e quindi bla bla bla, e tu lo fai diventare un dialogo.
Okay.
Ciao Chiara, come stai, ma cosa ci fai qui, eccetera, no? Quindi insomma è un lavoretto anche pagato bene perché ti danno 1.800.000 lire per una puntata e una puntata c'avevi 10 giorni per farla da casa. Io stavo
Il famoso, c'era già il lavoro da remoto e ne facevi quante?
3 al mese.
Ah, fantastico.
Stavo
5 milioni e 4, fantastico.
Però quel mostriciattolo, quel diamond che era dentro,
non appagavi l'altra
soffriva.
Parte.
E sentivo che invece questo provino che avevo fatto per MTV mi aveva dato una grande gioia. E quindi dico, vabbè, niente, passano 2 settimane e non mi chiamano. Passa un mese e non mi chiamano. Passano 2 mesi e non mi chiamano. Passano 6 mesi e non mi chiamano. Io dico...
Ah, wow, è lungo.
Però dico... Devo fare qualcosa. Allora una notte, mi ricordo, non riuscivo a dormire, pensavo a questa occasione persa di MTV, che erano stati tutti così contenti, io mi ero sentito così felice nel mio. Allora faccio un fumetto e tutto torna nella vita, perché vedi, alla fine questa cosa che io facevo i fumetti, che poi non mi hanno portato a niente, però ho fatto un fumetto di io che aspettavo la loro telefonata e la mia vita nel frattempo era diventata un disastro perché per esempio non so, mi chiama una ragazza che io da sempre volevo portarmi a letto, mi dice pronto, ciao, senti, ho deciso di voler, stai, devo aspettare a te, fai il divino, e riattaccavo tutto così. Il fumetto finiva, con, vabbè, mia madre che mi passava il cibo, io nella stanza buia aspettare la telefonata MTV. Finiva questo fumetto con io che una notte disegnavo un fumetto e glielo mandavo a MTV e ricominciavo ad aspettare, no? Glielo mando veramente e dopo 2 settimane mi chiama MTV. Ciao, abbiamo ricevuto il tuo fumetto, ci è piaciuto molto, ti vogliamo incontrare. Dico, porca miseria, vedi che ho fatto bene, perché...
Vedi che poi alla fine me l'hai raccontato più di una volta, quando ti lanci, non so se quando sei in un momento di sofferenza ti parte la scintilla, sì. Non so come ti scatti, ma quando ti scatta è potente, quindi alla fine porti sempre a casa il punto. Però
la disperazione serve nella vita, bisogna farla fruttare sempre.
Sì, o con un macro termine, i fallimenti, quelli che ti raschiano un po' dentro, ti fanno tirar fuori il meglio di te, sì. No? Perché in quel momento sei più centrato, però non voglio interrompere il flusso.
No, hai fatto bene.
Quindi MTV ti chiama e ti dice...
E vado nell'ufficio di questo direttore artistico di MTV, si chiama Stefano Orsucci. Arrivo nel suo ufficio e c'è il mio fumetto appeso dietro di lui nel suo ufficio. E dico, vabbè, è fatta! Cioè, il mio fumetto appeso, cioè, tutto... Allora mi fa, bene, allora abbiamo risolto il tuo fumetto, bravo, bello, molto divertente, ci è piaciuto. E poi una cosa diversa, non c'era mai successo, no? E quindi, sai, distinguersi è importante in questo lavoro, perché siamo tanti. Quindi mi dice, stiamo cercando gli autori per un nuovo programma che si chiamava MTV Mad, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato una persona che potrebbe essere il protagonista di questo programma, però ci serve un autore e tu potresti essere la persona giusta. Quindi arrivai come autore e questa cosa, per la mia felicità personale, per tutto quello che sarebbe successo dopo, è stata la mia fortuna di arrivare come autore e non come volto. Perché?
Anche perché se entri come volto e fai il primo programma, il programma va male perché non si sono allineati gli astri, per riutilizzare il termine, hai finito.
Sì, sì, quando tu metti la faccia e se la perdi è finita. Invece l'autore sì. È più tutelato. Però in realtà il motivo qual è? È che tutto quello che poi mi è successo dopo, io l'ho visto da dietro le quinte. Quindi tutto il successo, la fama...
Ti ha preparato.
Gli autografi, i fan, la pressione. L'ho vista da una posizione privilegiata.
Che personaggio hai vissuto da questo punto di vista quando eri in MTV? Di quali ascese parli? Di che? Di...
Beh, tutti i VJ.
Quindi Maccarini.
Maccarini, le Chris, chi c'erano? C'erano,
ah, è vero, ma
le Chris grandissime.
Cattelan non c'era ancora.
Cattelan no, è arrivato dopo, era una seconda fase di MTV.
Sì, sì, però mi ricordo
c'era
Andrea Pezzi.
C'era Andrea Pezzi, c'era, insomma,
ok, Jeep. Quell'era lì.
Esatto, sì, sì.
E quindi tu hai visto proprio loro sbocciare, entrare nell'ego più assoluto,
sì.
Inteso
sì, sì.
Il successo, no? Quella sì, cosa sì. Che amplifica te stesso.
Le letterine, sacchi di letterine che arrivavano, sei bello, sei meraviglioso, sei fantastico, sei un dio.
Cosa provavi in quel momento quando lo vedevi sugli altri? Desideravi che entrasse anche nella tua vita questa possibilità?
La temevi? Non l'ho mai desiderato, però...
Ne vedevi l'accezione negativa? Cioè, perché non lo desideravi?
Perché vedevo...
Strano non desiderarlo, perché comunque è un diavolo che attrae il successo. Come mai non ti ha attratto?
Io desideravo di fare l'attore, a quel punto ormai lo desideravo, quindi sentivo che ci voglio fare questa cosa qui, ma non per avere quella fama lì, perché io vedevo questi miei colleghi che, non so, nelle grandi occasioni come gli MTV Day, quando c'è tanti fans, così, che proprio cambiavano. Cioè, è come una droga.
Senza dirmi, non farmi i nomi, ma fammi degli esempi.
Beh, intanto li vedevo andare su di giri e cambiare proprio le persone carine con cui parlavo durante il giorno, li vedevo cambiare completamente e sentirsi un po' degli dèi in terra, perché ti dà quella potenza. E tu immaginati delle persone che non conosci, che non hai mai visto, che magari vengono dall'altra parte dell'Italia, dalla Sicilia, ti adorano, ti amano. Ti amano,
ti, dicono, ti venerano.
Ti venerano. E questa cosa qui era... È una droga, infatti, perché poi quando ti viene a mancare molti si deprimono, perché è come ti manca la droga, ti manca quella roba lì che è potentissima. Ecco, lì ho imparato che valore ha la fama, il successo e essere riconosciuti, eccetera, eccetera. Perché è molto effimero. Adesso urlano per te, domani urleranno per un altro, no? Allora io ho pensato due cose, ho detto, uno, quando riuscirò a fare... Voglio dargli un motivo per amarmi o per... Cioè voglio fare qualcosa che veramente
vorrei
dare.
Che mi potessero stimare le persone che ho fatto qualcosa di concreto,
sì.
E non solo perché sono visibile, noto.
Bravo. Voglio dargli qualcosa che rimanga
okay.
Nel cuore di queste persone. Quindi non solo il fatto che sono figo e sono in TV. E quindi ho voglia di scrivere sempre di più. Scrivere. Infatti io mi sono sempre scritto le cose mie. Perché per me è importante il contenuto di quello che poi la mia faccia trasmette, no? E poi il fatto che quando poi le persone hanno cominciato a fermare me per strada, a chiedermi autografi, le foto e urlare, quando non mi ha dato quella sensazione inebriante, perché mi sembrava di rivivere una cosa che avevo già visto, no?
E tu nel frattempo di che ti occupi? Come stai germogliando?
Io continuavo a scrivere e a darmi da fare con Stefano, che mi faceva il mazzo, era un capo severo, duro, però che poi ti sapeva anche valorizzare. Quindi mi ha valorizzato.
Okay.
Mi ha valorizzato, mi ha indirizzato e mi ha insegnato un mestiere, che era quello dell'autore, che poi dopo sei conto di un altro come autore di te stesso. E poi mi aveva dato un piccolo ruolo appunto in video. E finché poi mi diedero Select Londra. Proviamo Biggio a fare Select.
Metterci la faccia. Scrivere condurlo, e metterci la faccia.
Condurlo proprio.
Condurlo.
Condurlo,
okay.
Insieme a Giorgia Surina, che mi era uno dei volti principali di MTV. E andò molto bene, insomma la cavai, Stefano mi fece i complimenti e tutto. Però poi quando tornai, feci un altro Select in Italia, continuai questa avventura così, e lui mi disse una cosa, per cui poi ho usato quel termine, lì mi disse: tu c'hai solo un problema, sei troppo remissivo. E lui mi aveva capito, cioè aveva capito che io non c'avevo quella spinta, quei coglioni, quella...
Sì, quell'aggressività di...
Quell'aggressività che serve per fare questo mestiere. Poi in qualche modo ho sopperito con le mie idee, con un po' di talento sicuramente, però ecco, insomma, è più difficile quando non c'è quell'aggressività lì.
Select, London, in Italia, e poi?
E poi fai tutti i programmi, diciamo, classici di MTV, On The Beach.
Scrivendo.
Hit List. Sì, sempre scrivendo i miei sketch, le mie interventi.
Però ci mettevi sempre la faccia. Da quel momento in poi sì, hai cominciato a farlo sempre.
Da quel momento in poi ero un VJ di MTV. E io mi ricordo, noi facevamo questo programma che si chiamava MTV Med, dove poi arrivò anche Francesco Mandelli, insieme a me a Jeep, dove ci avevamo carta bianca assoluta. Cioè noi pensavamo una cosa e ce la realizzavano, ce la facevano realizzare. Ed era incredibile. E avevamo cominciato a capire che anche arrivando Francesco in questo programma, che avevamo con Francesco la stessa...
Era sconosciuto prima di arrivare a MTV?
Francesco?
Mandelli?
Sì, sì, era un ragazzo che fece...
Come tutti? Come tutti quelli che erano esordiente?
Tutti. MTV c'aveva questa cosa qua, che era
lanciava.
Bellissima. Prendeva degli esordienti che non avevano mai fatto quel lavoro.
E come si arriva ai Soliti Idioti? Quando succede? Quanto tempo dopo questa carriera da VJ in MTV? Raccontami come nasce questa parte. Quindi Mandelli arriva in MTV.
Mandelli era in MTV prima di me.
Ah, ok.
E non ci eravamo mai frequentati più di tanto. Lui diventa amico con Jeep, che era l'altro che faceva il programma con me, e Jeep lo porta dentro MTV Med.
Ok.
Scriviamo degli sketch per una nuova serie di MTV Med, dove avevamo deciso di fare anche degli sketch comici, e già scrivere insieme era molto piacevole. Primo giorno di set, arriviamo sul set, cominciamo a girare, e era stato l'idillio. Cioè, io e Francesco...
Un'alchimia perfetta.
Mi sembrava di recitare con lui da sempre. Ci capivamo al volo. È come, non so, una donna che incontri...
Sì, empatia mille.
E ci fai l'amore la prima volta, ti sembra di averci fatto l'amore da sempre, ti capisci al volo, ogni cosa è perfetta, un po' quella roba.
Chiarissimo.
E quindi diventa tutto bellissimo. Facciamo un anno di questo MTV Med e ogni cosa è pazzesca, diventiamo un piccolo culto dentro MTV... E anche Aldo Grasso ne parlò molto bene, ci notò, uscì un articolo, Aldo Grasso che ci nota. Niente, a un certo punto invece Giorgio Gori,
che aveva già fondato Magnolia,
era Magnolia.
Tra l'altro un talento, a 27 anni era già direttore di rete Mediaset, quindi insomma un excursus. Adesso è il sindaco di Bergamo, solo per dare dei riferimenti a chi ci ascolta.
Ci chiama nel suo ufficio, ci convoca e ci dice: voi dovete fare uno sketch show, portatemi delle idee. Gli portiamo delle idee varie, così folli, perché poi noi avevamo delle idee anche estreme, no? Diciamo, non troppo mainstream o poi broadcastable, no? Diciamo, in qualche modo. Ecco. E lui era un po' così, dice: sì, siete proprio dei pazzi, però...
Ah, ma quelli erano gli anni di Scortegagna e Neo Network.
Certo.
Ah, ecco, ok, vai, scusami.
Sì, sì, bravissimo. Cosa succede? Che Matteo Scortegagna,
infatti,
che tu non hai citato, vedi come sei magico proprio... Bussa nell'ufficio di Gori, mettevamo dentro, e dice: posso prendere i ragazzi un attimo? Ci porta nel suo ufficio e dice: so che Giorgio vi vuole far fare uno sketch show e voglio far vedere una cosa. Ci fa vedere Little Britain, che era un programma dove due comici fanno la satira sociale camuffandosi da vari personaggi e col trucco speciale e tutto. Noi rimaniamo folgorati da questa roba qui. Non vogliamo più vedere niente, diciamo, non vogliamo vedere niente, abbiamo capito.
Quello.
Questo lo vogliamo fare. Gypsy tirò fuori perché non c'aveva voglia. Rimanemmo io e Francesco. Facciamo da numero zero con Scortegagna, che ci investì tanto e ci credeva molto, si è fatto un mazzo tanto a portarla in giro, il giro di tutte le sette chiese ha fatto con questo numero zero, che era forte, in effetti era strana.
E lui fondamentalmente aveva fatto la zero da produttore per venderla alle reti, non era già commissionato da MTV nel senso
dicendo
questi due qua mi funzionano molto bene, facciamo qualcosa su di loro.
Noi eravamo già fuori da MTV, cioè io ero già fuori da MTV soprattutto.
Però poi alla fine l'ha venduta MTV.
alla fine abbiamo fatto il giro di tutte le sette chiese e tutti dicono un po' è bello, bellissimo, geniale, però è una comicità un po' particolare, un po' difficile, non so se arriva, se arriva. Finché ritornammo a MTV, questa cosa qua, e loro dissero va bene, quindi facciamo questa roba su MTV.
I soliti idioti.
I soliti idioti.
Come vi viene fuori? Ah sì, per i soliti ignoti.
Sì, esatto.
È quello che oggi sul web chiameremmo un po' le parodie, no? Del...
Sì, no, i soliti idioti era proprio satira. Satira
sì,
sociale.
Sì, sì, certo.
La parodia è un altro genere.
Sì, no, però intendo come approccio leggero.
Sì, sì, sì,
dove,
certo.
Dove
certo.
Enfatizzi dei concetti della vita sociale.
Sì, 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 sì.
Quindi riprendi la coda imposta che raccontavi prima, piuttosto
sì, sì,
che...
Sì, no, abbiamo preso la burocrazia, la chiesa, l'omosessualità, il razzismo, tutti i temi, ogni tema ci eravamo pensati uno sketch dei personaggi e poi invece la cosa è andata.
Però abbiamo... non vi faceva ridere?
La prima puntata ci siamo guardati e diciamo boh. Poi c'erano delle...
Quanto durava?
Mezz'ora. E anche MTV diceva boh, ci sono troppe pause, perché noi facciamo una curiosità molto anche di pause, di sguardi, di silenzi, no? Che poi in realtà è la forza dei soliti idioti. E allora dovunque c'era una pausa mi ricordo ci mettevano dei suoni, una macchina che passava, delle campane quando c'erano i preti, per riempire questi vuoti che spaventavano un po' tutti. Poi invece è cominciato ad andare, abbiamo visto che le cose cominciavano ad andare e lì c'era YouTube che ai tempi era le cose della TV messe in pillole su YouTube, non c'erano youtuber. C'era...
Che non metteva neanche il broadcaster, anzi le metteva qualche fan sì. E poi loro le facevano, per il copyright le facevano togliere.
Tra l'altro,
quindi, certo.
Tra l'altro. Però i soliti idioti invece cominciarono a essere arrivati, infatti noi eravamo quelli di YouTube.
Quindi è il web che ha amplificato?
Sì, sì, assolutamente. Okay. Perché noi ci eravamo resi conto che stava crescendo un interesse, diciamo ma che sta succedendo? Vediamo sempre più interesse. E sta roba YouTube, vedevamo queste visualizzazioni che crescevano, che giravano.
Sì, usando un termine web, la viralità.
Erano diventati virali, poi erano brevi, quindi si prestavano.
Sì.
E erano arrivati a, mi ricordo, tutte le visualizzazioni totali, avevano fatto un conto di tutti gli sketch, erano tipo 60-70 milioni, che adesso non sono niente perché con un
sì,
video...
Sì, no, ma ai tempi era incredibile.
Ai tempi era una cosa incredibile. Quindi da lì poi ovviamente le case di produzione cinematografiche mettono gli occhi su questi qui, che in Italia erano i primi su YouTube, ci fanno fare il film.
2005 hai detto?
Sì.
Che girate la zero.
Sì.
2006 viene mandata in onda,
sì.
Perché dopo il
sì.
Giro delle Sette Chiese,
sì.
Però il successo comincia...
Con la terza serie.
Infatti, perché io ricordo 2009.
Sì, sì, sì. Se ti posso dire una cosa che mi ha fatto capire che eravamo diventati solidi, ci dicevano sempre, sai che io e i miei genitori non ci parliamo mai, non abbiamo niente in comune, l'unica cosa che facciamo insieme ci guardiamo i soliti idioti. Quindi quando riesci a unire le famiglie, allora hai capito che sei diventato popolare,
chiaro.
Nazional popolare per assurdo, una cosa di nicchia come i soliti idioti che è diventata nazional popolare.
E che succede nella tua vita? Che proposte ti arrivano? Cosa cambia?
Cambia, allora intanto in questo mestiere, quando tu hai il pubblico dalla tua, c'hai il potere assoluto. Cioè, finché tu porti pubblico, fai quello che ti pare. Se volevamo fare uno sketch su due insetti che parlavano soltanto così, bzz, 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 ce lo facevano fare. Perché c'era la fiducia e c'hai quel potere lì del pubblico, no? Quindi eravamo in un momento di grazia in cui qualsiasi idea che ci venisse in mente potevamo realizzarla. Quando c'hai tante idee e non riesci a realizzarle perché non c'è nessuno che crede in te, è molto frustrante, è orribile. È la cosa peggiore che può capitare a un artista. Noi non abbiamo un capo ufficio che ci fa bravo, hai lavorato bene. Cioè abbiamo le persone. Se le persone ti ringraziano e ti vedi quel senso di gratitudine per averle fatte ridere e divertire, è il nostro rimborso energetico, no? Diciamo, di tutto il lavoro che abbiamo fatto.
Quindi ti riconoscevano per strada?
Sì, 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 affetto, la cosa strana, no? Che appunto tu vai in vacanza in Sicilia, in un posto dove non sei mai stato, e c'è delle persone che ti dicono grazie, che ti vogliono abbracciare, che ti...
E allora, adesso che sei nel pieno della gloria, no? Mi racconti la proposta più importante che ti arriva in quel momento, in cui... Potevi far parlare due zanzare insieme che te l'avrebbero comprato, tanto per capire il momento storico.
Beh, in quel momento c'erano diverse case di produzione cinematografiche che ci volevano per fare il film dei soliti idioti, no? Pensavano che, visto che avevamo tante visualizzazioni, che eravamo tanto amati, un film sarebbe funzionato. Ci chiama il nostro agente e ci dice, sono nell'ufficio di Pietro Valsecchi, che è uno dei produttori più grossi e più importanti che c'è in Italia.
Per chi ci ascolta, il produttore di Checco Zalone.
Esatto. Io mi ricordo che ero al parco con i bambini così e la gente mi dice ascoltami Fabrizio perché sono nel suo ufficio e lui ha detto che non mi lascia uscire dall'ufficio finché voi non date l'ok a fare il film con lui. Allora dico aspetta un attimo, chiamo Francesco, parliamo, lui ci dice ragazzi lui è il più grosso che c'è, cioè lui vi può dare veramente la serie A. E quindi mi ricordo questa sensazione di dire oddio, più grosso potuto in Italia che ci vuole a noi, che... Quindi vuol dire che veramente ci sentivamo scombussolati. Diciamo, va bene, se non ti lascio uscire dall'ufficio, fa, ragazzi, fidatevi, facciamo un film. Quindi si fa un film al cinema, cioè arriviamo nei cinema. Sì, va bene. E quindi gli diamo l'ok, lui lo libera, Valsecchi libera il nostro agente.
E libera l'ostaggio.
Libera l'ostaggio, lo incontriamo e poi abbiamo fatto...
Fate due film.
Due film, sì.
Due in un anno, cioè 2011-2012.
2011-2012, sì, sì.
Mi ricordo anche la promozione pazzesca, no? Da entrare nella casa del Grande Fratello, cioè entrare dappertutto, cioè avevate la possibilità a livello di promozione di fare qualsiasi cosa, e fai teatri, discoteche, qualsiasi cosa. E che cosa succede? Perché finisce tutto a un certo momento?
Allora, intanto, come ogni forma d'arte, si può esaurire. Quindi arriva un momento in cui tu hai raccontato tutto quello che potevi e che volevi. Da quel momento in poi diventa sfruttare il successo, sfruttare quel prodotto e farlo, anzi, farlo diventare un prodotto. Quindi da un'operazione artistica, perché era un'operazione artistica, è cominciato a diventare un prodotto commerciale.
Stai alludendo al film.
Dopo i film, sì, dopo i film, è cominciato a diventare, sì, già il film era. Già il film era, perché il film un po' tradisce lo spirito della serie, perché il film ha preso il personaggio più popolare, che era Gianluca e Ruggero, dai cazzo vaffanculo, e ha preso solo quello, e ha mostrato solo quello, mentre noi raccontavamo un mondo dove quello era un pezzo di quel mondo lì, che aveva senso perché c'erano tutti gli altri. Da solo diventa solo dei cazzo vaffanculo, infatti eravamo diventati quelli volgari. Pensa che è l'unico personaggio che dice parolacce praticamente di tutti e 35 personaggi nostri, però eravamo diventati quelli volgari, Vanzina che dicevano adesso non ti rompete più le palle a noi che siamo volgari perché ci sono i soliti idioti che sono peggio di noi. Insomma, da che eravamo un po' amati dagli intellettuali con la serie, dicendo questi hanno fatto una cosa importante, raccontano l'Italia come non l'ha mai raccontata nessuno, sono come i mostri di Tognazzi e Gassman. Siamo diventati invece quelli volgari, quelli peggio di fin di Natale, eccetera, eccetera. Questa cosa mi ha fatto soffrire molto, perché non mi riconoscevo più e mi sono reso conto che non avevamo saputo gestire la nostra arte. L'avevamo data in pasto a chi ci voleva fare dei soldi, giustamente, perché ognuno fa il suo. E poi lì c'è chi c'ha la forza, chi c'ha il mestiere, chi c'ha il potere, l'esperienza per non tradire la propria arte. Noi un pochino l'abbiamo fatto, senza accorgercene.
Sento spesso dire questo nella vita. Ho creato qualcosa di grande e poi qualcuno l'ha mal utilizzata ed è andata a finire male. Io non sono molto d'accordo con questa visione. Sono d'accordo in parte con questa visione perché, essendo il creatore dell'opera, lo comprendo. Però poi dall'altra parte... non è che qualcuno ci ha lucrato per farci dei soldi, ci avete fatto tutti, certo, il business intorno. E io dico, se quella cosa è finita così, però ti ha messo su un palcoscenico, cioè nel senso che il mondo che non ti conosceva attraverso il film, anche se tu dici, cavolo, hanno utilizzato proprio, anziché tutto il contesto, quella cosa, e quindi ci hanno definiti come quelli scurrili, come quelli che erano eticamente sbagliati, come quelli che erano criticabili, ci hanno massacrati a un certo punto. Ok, però intanto avete fatto 25 milioni di euro di incasso. Sì. Quindi dall'altra parte però c'è un palmarès interessante, quindi è chiaro che non hai la lucidità in quel momento. Però se tu cavalchi quel palcoscenico dicendo ok, è finita l'era di quella reference, di quel format, di quel prodotto, del periodo delle zanzare che parlano, però io sfrutto il fatto che ho mostrato delle capacità banalmente anche strategiche, perché poi ti possono criticare il film, può non essere scelta tua, ma alla fine è una decisione di squadra, quindi tu da lì puoi scalare, cioè puoi cavalcarla quest'onda e passare a surfare sull'onda dopo. E tante persone dicono, sono affrante, continuano a pensare a quello che hanno perso e non reagiscono per dire ok, adesso round successivo, one more time, no? Ed è un po' questo il podcast. One more time vuol dire ok, successo, fallimento, rinascita, ma solo tu puoi fare quello scatto, puoi riprendere in mano la tua vita. Dopo tutto quello che hai raccontato, che è bello perché c'è una carriera cercata, che poi dopo è diventata così grande in poco tempo che si è saturata, perché è diventata grandissima quella cosa lì. È normale, è normale. Nel 2011 ti lasci con tua moglie. Che cosa succede? Cioè che non ci sei più? Raccontami solo all'interno di quale cappello è questa cosa. Cioè che pezzo ti sei perso in quel momento?
Allora, io il pezzo che mi sono perso era me stesso. Mm-hmm. Cioè questo essere remissivo, lo sono stato nella coppia con mia moglie e nella coppia con Francesco, nella vita, eccetera. Ti faccio un esempio stupido.
Sì.
Vado in pasticceria. Ok, e vedo una cosa che mi piace. Dico, vorrei quel bombolone lì, per favore. Dice, guardi, se vuole abbiamo questi biscotti appena sfornati. Ah, Sì, me li dia, grazie. Esco, non volevo il biscotto, volevo il bombolone.
Non ti ascoltavi più.
Non riuscivo a dire, ma io voglio questo. Perché avevo paura che ci rimanesse male, che mi odiasse, che... Cioè, poi sono tutti, cioè, insomma, sono cose psichiatriche queste.
Ma
no,
queste diciamo, paranoie, possiamo chiamarle sì, così, le hai da sempre?
Sì, o sì, sono... sono sempre stato così.
Però
stato...
lì sono cresciute a dismisura, sì, perché tutto era amplificato.
Un po' anche perché, sai, vedi i genitori che litigano, quindi tu non vuoi più vedere litigi, non vuoi più vedere gente che soffre, che sta male, no? Un po' fondamentalmente, diciamo, se vai indietro a cercare... Quindi io, se per cercare...
I famosi traumi che pensavi di non aver,
esatto,
vissuto.
Mm-hmm. Il trauma è quello lì, quello che tu vedi, i tuoi genitori che litigano per delle cretinate, e quindi tu hai paura addirittura di litigare con la pasticcera, o che la pasticcera si arrabbia o ci rimanga male perché tu non gli hai detto sì, va bene, prendo quei biscotti. Figurati in un rapporto di coppia con una moglie o di un rapporto lavorativo come con Francesco. Quindi questo tirarmi sempre indietro per creare intorno a me sempre persone tranquille, felici e serene, non rischiare di far arrabbiare nessuno, però ti annulli.
Però ti sei reso conto che poi alla fine questo essere remissivo e passivo porta alla rottura in tutte queste cose, no?
Alla fine
con
sì,
i tuoi genitori, con tua moglie, con Francesco, perché poi non affronti i problemi, perché c'è ancora tempo e spazio per trovare delle soluzioni, perché tutto è fresco, quindi se tu li ignori per quieto vivere, a un certo punto si amplificano a tal punto da dire, ma sai che c'è, ognuno per la sua strada, ed è a livello di sofferenza è devastante. Sì. Quindi oggi tu riesci a vederla questa cosa che il confronto relazionale,
sì, sì, io l'ho,
è potentissimo?
Ho imparato il fatto che bisogna parlare, dire le cose, tirarle fuori e senza avere questa paura della violenza o del litigio. E questa cosa qui mi ha cambiato completamente la vita, sono tornato con mia moglie.
Che bello. E io sono fan dell'amore, quindi sono felicissimo di quello che
è stato
che
bellissimo, abbiamo avuto ognuno anche delle storie grosse in mezzo nel periodo in cui siamo stati separati, quasi 4 anni siamo stati separati.
Quindi siete tornati insieme nel 2015?
Sì, perché alla fine fondamentalmente abbiamo...
Che normalmente queste cose rifiniscono velocemente, quindi...
No, adesso siamo molto
siete
solidi.
Felici?
Sì, molto, molto.
Wow.
Molto perché...
Avete affrontato quello che
parlato,
vi ha disuniti.
E adesso io non dico più, se le dice voglio questo divano, ti va bene? Sì, sì, mi va bene. Dico no, a me non piace questo divano, io lo voglio uno diverso. Che male c'è a dirlo? Niente, niente, conto sono felice. E le dice, ah ok, ma sai che hai ragione? Veramente? Bastava dirlo? Porca miseria.
La famosa magia come la scenografia, hai visto che parlando poi si illumina tutto.
Quindi, capito, di appena c'è un piccolo fastidio, esprimerlo. E insomma, questa cosa ho capito, che non dovevo aver paura ad esprimere me stesso, ad affermare me stesso, a dire io ci sono e ho queste opinioni, ho questi gusti, ho questa voglio fare questo, voglio fare quest'altro, e non succede niente, si può fare. E io quindi è come se avessi dovuto cominciare a rileggere il libro di chi sono, insomma, è come se mi fossi perso dietro delle pagine, no? Ogni volta che mi tiravo indietro, che scomparivo, che mi mettevo da parte, allora ho ripreso questo libro della mia vita e l'ho ricominciato a leggere dall'inizio per capire chi sono, cosa volevo. Io non ero più abituato a esprimere i miei gusti, che addirittura me li ero dimenticati. Mm-hmm. Cioè, è assurdo, ma è
sì,
così.
Ti facevi soggiogare, diciamo, dalla scelta degli
sì,
altri per quieto vivere.
E davo la colpa agli altri. Invece era colpa mia. Cioè, la cosa che ho imparato è che tu, quando c'hai un conflitto, intanto prova a cambiare te stesso. Perché gli altri, non puoi cambiare gli altri, non è neanche giusto. Perché sei tu il problema. Allora, cambi te stesso e poi intorno a te le persone cambieranno di conseguenza. Si adatteranno a come sei tu. E quindi se tu ti metti indietro, ovvio ti calpestano. Se tu ti fai avanti, smettono di calpestarti. Per farla un po' banale. Però è un po' questo.
Entriamo in un'altra sfera personale che è il tuo partner di vita professionale,
sì,
no? Quindi 3 anni molto importanti, esce il secondo film, ma col secondo film cresce l'hating perché quella veste lì molti la criticano. Però vi separate 3 anni dopo. E cosa fate in quei 3 anni insieme?
Allora, intanto continuiamo a lavorare insieme, a pensare. Tutte e due abbiamo sofferto il fatto che non ci riconoscevamo più tanto nel lavoro che stavamo facendo. Cioè, ci sembrava che stavamo, dai cazzo, vaffanculo, e dica, è omosessuale. Cioè, sempre ci sembrava che non avevamo più niente da raccontare con quei personaggi lì. Ci avevamo voglia di raccontare cose nuove, di andare avanti. Però tutto il mondo ci chiedeva sempre quello. E abbiamo detto, cosa facciamo, cosa facciamo? E abbiamo cominciato a pensare a qualcosa di nuovo e ci vuole tempo. E là ci trovavamo giornate su giornate a chiacchierare, a non combinare niente per mesi.
Solo voi tre?
Sì.
Tu, Francesco e Martino?
Solo noi tre. Siamo anche oggi che abbiamo combinato niente, domani niente. Poi a un certo punto ti viene la cosa e decidiamo di fare questo terzo film che si chiama L'Inferno. Dai tic e le nevrosi degli italiani volevamo raccontare i propri veri e propri peccati. disastro, va malissimo. E anche tra me e Francesco le cose non andavano tanto bene.
Quando esce il film?
2015.
Quindi l'anno della separazione.
Sì, perché dopo il film, quando il film insomma è andato male tutto, sono venuti fuori insomma tutti gli attriti tra di noi. Cioè una coppia comica è come una coppia di sposi, cioè ci sono...
Sì, sì, però hai dato un buon esempio quando parlavi con il mio autore, Stanley Oglio, cioè li capisci com'è il tessuto, com'è la simbiosi quasi tra due siamesi, cioè cosa si vive quando si è così uniti nel bene e nel male, quanto le cose sono amplificate, quindi era come se quel film fosse un o una ripartenza o una sorta di fine, sì, per tutto, no? Quindi lì è venuto fuori tutto, però non ve lo siete detti.
No, non ci siamo mai parlati. Noi abbiamo, umanamente, come persone siamo molto diversi, io e lui. Le persone non è che c'è uno che ha torto, uno che ha ragione. Due persone mi vengono messe insieme e creano delle dinamiche. Queste dinamiche possono far soffrire. A me facciano molto soffrire le dinamiche con lui. Lì poi gli vomitai addosso tutta la mia rabbia, la mia cosa, ma più tardi gli ho anche chiesto scusa dicendo che non era colpa sua, cioè ci sono delle dinamiche.
Gli hai vomitato addosso direttamente o per interposte persone?
No, direttamente, cioè, l'ho chiamato e ho detto guarda, devo parlare, io non ti voglio più vedere, di qua, di là, basta, non ne posso più, e di qua, e lui mi disse...
Dopo la rottura o prima?
No, questa fu la rottura, diciamo.
Ok.
Noi già litigavamo, già non andavamo più d'accordo, insomma, però non ci eravamo mai parlati.
Cos'è
mai
che ti aveva fatto arrabbiare tanto?
No, semplicemente che siamo veramente diversi, e... E poi i motivi veri, visto che lui non c'è, non ne voglio parlare.
Sì, sì, no, ma diventa... io non voglio entrare in nessuna forma di gossip, vorrei capire emotivamente,
emotivamente
se c'era una
cosa
che ti faceva
molto
stare male. Esatto, esatto.
Lo soffrivo molto per come era fatto lui. E quindi proprio per questo mio carattere di non voler
ti
mai
sentivi dominato?
Impormi, sì, mi sentivo molto dominato, okay, e non riuscivo a...
Ad esprimerti, e quindi a un certo punto, sì, dice io voglio uscire dal mio guscio, esatto, perché vivo anch'io, cioè ho un
invece
cuore
di
pulsante.
Parlarne con lui, ho tenuto tutto dentro e poi sono esploso. Okay. E lì ho sbagliato.
Chiarissimo.
E non avevo fatto un lavoro su me stesso per dire ok, ma io perché mi faccio fare questo dalle persone? Ma lui, com'è la pasticcera, capito?
Ma secondo te se ne rendeva conto?
No, ma neanche io. Lì ci siamo proprio lasciati male, litigando, dicendo basta, è finita, di qua e di là.
Cioè lui non si rendeva conto di essere
no,
così?
No, no, no.
Non
no,
lo faceva
mica,
apposta?
No, mica è cattivo, mica è una persona che mi voleva fare del male. Semplicemente...
La vivevi così?
Sì, quindi insomma questa situazione non poteva... Poi dopo ci siamo chiariti, ci siamo raccontati tutto, ci siamo spiegati tante cose.
Quindi vi lasciate per telefono come due fidanzati?
No, no, ci siamo visti.
Ok.
Ci siamo visti in un bar, abbiamo...
E lì chiudete, a Milano?
Sì, 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 a Milano.
Ti ricordi che bar era?
No, mi ricordo che era in...
Beh, dovrebbe essere una roba impressa.
Via Castelmorrone. No, non mi ricordo il nome.
Ok, era, però ti ricordi il luogo?
Sì, sì, certamente, voglia, è impressissimo. Ricordo il tavolino, tutto.
E lui come ha reagito?
Ha reagito anche lui con rabbia. C'avevamo tanta rabbia accumulata. Ma veramente è proprio una storia d'amore. Una storia d'amore,
chiaro,
capito?
Poi dopo che cosa succede? Cioè vi lasciate?
Sì, sì.
Non lo ufficializzate mediaticamente,
no,
parlando?
No, no, non facciamo il comunicato stampa, niente. Piano piano la gente dice ma non vi vediamo più, ma che fine avete fatto? Non siete insieme? Erano cavoli nostri, non abbiamo, poi sai, lasci sempre una porta aperta per ricominciare, però fondamentalmente poi ognuno ha cominciato a fare un po' le sue cose e non c'è mai stata quella forza e quella voglia forse di chiarirci definitivamente, di risolvere tutti gli irrisolti che ci sono in una coppia dopo tutti questi anni. Io quando ho visto Stanley Oglio il film mi sono commosso, perché comunque
è potente.
Poi senti anche,
ti sei immedesimato.
Sì, ma anche quando senti Bud Spencer e Terence Hill che dicono non abbiamo mai preso neanche una birra insieme, tu capisci che è una cosa molto delicata la coppia comica, molto delicata.
Dopo quanti anni vi siete chiariti?
Ci siamo, sono passati 2-3 anni, ci siamo rivisti, abbiamo fatto due chiacchiere, diciamo, però non...
Vi siete rivisti per caso? O...
No, no, lui mi chiamò e disse dai rivediamoci.
Ti ha cercato lui?
Sì, 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 mi ha cercato.
Ti ha fatto piacere quando ti ha chiamato?
Certo, certo.
Cioè eri calmo? Ormai
sì,
quella cosa
sì,
l'avevi...
Anzi, gli chiesi scusa per tutte le cose che gli avevo detto quella volta perché ho dato la colpa a lui. E invece non era colpa sua, era colpa mia. Nel senso che ero io... che autorizzavo lui
sì,
a
che hai generato questa cosa essendo remissivo.
Poi lui se vuol fare il suo percorso personale e capire perché lui è così e perché ha certi comportamenti, certi elementi, è un suo percorso che se vuol fare lui lo fa lui, ma io non glielo impongo certamente. Io ho fatto il mio e ho capito perché soffrivo così tanto.
Da quel momento del 2015 in cui vi separate, quindi metti fine alla massima espressione di un tuo progetto, no? Da un punto di vista di risultato evidente e oggettivo, qual è stato il momento più buio da quel momento in poi?
Allora, lì per lì no, per me è stata una liberazione, quindi sai, come quando appena ti
dico
sei
dico negli anni successivi,
negli successivi
non subito,
quando
no,
insomma fai i conti col fatto che tu ti senti ancora di avere tanto da dare, però per il mondo del business, per il mondo dello spettacolo tu sei la metà di una cosa, Sei metà di una coppia di successo.
Quindi non ti riconoscevano un'identità personale, ma come uno del duo.
Esatto, giustamente. Quindi ti devi cominciare a rimboccare le maniche e cominciare a far scoprire chi sei.
Questo è il momento più buio?
Certo, certo.
Hai vissuto questo? Cioè sono entrato nel dimenticatoio?
Esatto, c'è quella paura di essere dimenticato. Però visto che...
Ma è accaduto o no?
Sì,
hai avuto questa percezione?
Allora, quando tu ti abitui al fatto che tu puoi fare tutto quello che vuoi e poi dopo non poterlo più fare è frustrante. E quindi sì, c'è stato un momento in cui ti rendi conto che dici sì, però vedi che non sei più cercato come prima, che non è più carta bianca da nessuna parte. E però questo mestiere è così, è anche giusto che tu sparisci per un po' e che lasci un po' il desiderio, che non saturi la tua immagine.
Non rivivrai mai il successo di un tempo, nessuno rivivrà il successo di un tempo, ne vivrai di diversi.
Certo.
Sei tu che con la tua maturità oggi devi goderti e apprezzare le nuove dimensioni che la vita ti propone. Sei riuscito a ritrovare una nuova dimensione? Cioè a livello lavorativo in questi 6 anni dalla separazione, no? Quindi dalla fine di questo duo, che cosa è successo? Cosa hai fatto a livello lavorativo o
cosa non ho fatto? Perché la realtà non ho...
Beh, se chiedi a un artista cosa non ha fatto, la lista finisce domani mattina.
Certo, certo.
Quindi non partirei da lì. Però partiamo da questa domanda, visto che l'hai utilizzata subito all'inizio. Sei felice oggi?
Allora, sono molto felice perché so cosa voglio e quello di cui ho bisogno. Allora, la cosa più tremenda per un artista è quello che vuole arrivare a successo e non ci arriva mai. Perché comunque, se tu c'hai qualcosa da dire, vuoi che più persone possibile l'ascoltino, la tua voce... E poi vuoi arrivare a più persone possibile, più persone arrivi e più sei felice di poter raccontare, dire, tirare fuori la tua arte. Quindi la frustrazione dell'artista non capito, incompreso, non di successo c'è. Visto che io ho avuto la fortuna di arrivarci invece a quella cosa lì, io non sento più quel bisogno, non c'ho più il bisogno di spaccare, di diventare... C'ho solo la voglia ancora forte di raccontare delle storie, però con la tranquillità di non dover essere... Non dover avere successo per forza.
Non pensi che un metodo funzionale, visto che hai sempre vissuto dalla tua scrittura, poi a un certo punto l'hai amplificata mettendoci la faccia, sia veramente ritornare là dietro? Perché non ti metti dietro avendo tu un grande estro comico? Perché sennò devi continuare a scrivere per trovare un modo diverso di essere accettato, capito, stimato e comprato. Perché non lo fai per gli altri?
Ma infatti vedi che la voglia che ho adesso è di scrivere. È di scrivere.
Ma per te stesso ancora o per gli altri?
No, di scrivere, guarda, delle storie, quindi delle storie che può essere un libro, e sto scrivendo adesso un libro per bambini,
okay,
con delle favole per bambini, con insomma la mia poetica, il tipo di storie che... Ma non comiche, il comico io anche...
Però firmeresti tu quel libro?
Sì.
Però vedi, lì continui a dire, prendo un pezzo dell'audience, della community che mi seguiva, quello più acculturato, radical chic, quello meno sul demenziale, e gli provo a proporre una cosa che gli potrebbe piacere. Perché non esci dal firmare le cose come personaggio e non ci metti la mente? Perché
se... Ma tu dici, cioè, fare il ghostwriter?
No, io dico fare quasi lo scortegagna, cioè tu devi fare il produttore moderno, nel senso, oggi c'è il web, lo hai detto prima, il web ti ha portato al successo,
sì,
ha amplificato quello che hai fatto in un altro media, ma mi hai continuato a parlare di visualizzazione, mi parlavi di MTV di un triennio, però mi dicevi, sai, dopo tutte le visualizzazioni, quindi sei lì, e sei in quest'era qua. Noi stiamo facendo un'intervista in un posto che vive la The House, che vive di questo mondo. Perché non ti metti da dietro? Ti faccio degli...
offrendo un posto di lavoro praticamente.
Diciamo che in questo momento, secondo me, una mente come la tua intanto deve lavorare per diverse parrocchie. Perché così tieni allenata la mente, stai sul pezzo, capisci cosa funziona. Non andare in una monostrada, perché ti perdi. Nel senso che io sicuramente... Dopo questa conversazione ti proporrò qualcosa. Quindi nel portare il tuo estro e matchandolo con quello che so che funziona in rete, ma lo devi fare per te stesso. Nel senso che ti faccio degli esempi, delle reference. Prendi The Jackal. Ciro dei The Jackal non è il fondatore di The Jackal, non è socio di The Jackal, è il volto perfetto per interpretare quella cosa. E poi oggi ci sono Fru, tantissimi altri personaggi, è un progetto creativo.
Certo.
Cioè sono persone che sono partite, mi sembra che il loro primo format fosse Lost in Google, quindi 4 soldi, neanche 4, mezzo soldo, niente. Come è nato la rete? Idee, mi metto in gioco, lo faccio brutto perché non ho le possibilità, e man mano miglioro. Ecco, tu, avendo comunque una possibilità delle basi economiche, significa che ti puoi comprare anche più di una webcam, vuol dire che ti basta proprio quello, poca roba, scrivi, e prendi quei volti che possono realmente interpretare ciò che pensi. Oggi è il momento. Cioè, proprio hai un'autostrada spianata. Ti piace il cortometraggio, c'è il mondo di TikTok. Non è più il mondo di TikTok, era la sagra della mimica facciale. L'hai detto sui tuoi figli. Oggi assolutamente l'algoritmo premia la creatività, quindi hai tanti spunti. Vuoi parlare a pillole? Vuoi parlare in modo più lungo? Quindi YouTube è assolutamente la piattaforma più adatta. Il tuo distributore è lì che ti aspetta, tranne che non devi chiedere il permesso a nessuno. Né a un direttore di rete, né al proprietario di una casa di produzione. Lo fai tu. Ti metti in gioco tu, senza avere sempre quest'ansia della prestazione di allora i soliti idioti la metà di quella... È un'altra roba! Anzi, non lo dici neanche all'inizio che ci sei tu dietro. È proprio perché tu hai conosciuto i concetti della viralità. Siete stati i primi, tra i primi in Italia ad esserlo. Sfrutta quello che hai imparato. Cioè, perché aspetti? Ti scrivi il tuo film sperando che un produttore ci creda, come hanno creduto ai tempi nei soliti idioti, quella roba dopo un po' di perseveranza e successo. Lascia stare quella roba lì dove devi essere intermediato dall'ok o dalle congiunzioni astrali, visto che continuiamo a parlare dall'inizio. Buttati tu, c'è tutto lì. Non devi spendere soldi, devi far funzionare il cervello. Lo fai per te, ma non interpretarlo tu. Perché se no hai sempre la parola di dire ma la gente ha questo percepito di me, allora devo fare sta roba, gli mostro che sono anche quella cosa perché mi criticavano. Vai in tilt, metti qualcun altro a metterci la faccia. Tu manovra la situazione da dietro, lo sai fare da Dio. L'hai fatto per una cifra di persone, l'hai fatto per un sacco di anni, quindi mi viene da dirti questo rispetto a quello che mi hai raccontato, no? Perché vedere, cioè, noi che produciamo cose, sai quanto e poche persone come te troviamo in giro? Tu arrivi da quel mondo lì, sei allenato per fare quella roba lì. Per usare un termine che ti piace, falla cazzo, no? Nel senso, è proprio il tuo.
Io ho solo due problemi, che uno... Intanto,
non mi dire che sei remissivo perché non puoi più essere.
No, non sono più, per fortuna.
Okay.
Però dico, tanto magari, io nel senso, non, magari se traspendere, non mettermi più in gioco io, ma essere gestito, magari, cioè io figurati.
Però questa parte è ancora remissiva, cioè della serie, io sto da Dio quando ho un mentore, una persona mi dice fallo così e io ci metto tutto. Adesso devi scalare la marcia, devi essere tu il timoniere, il propulsore di quello. Il mondo non,
non
ti
ho
viene
idea
cerca.
Da dove cominciare. Io sono uno purtroppo pigro, ma pigro a dei livelli patologici, nel senso che faccio molta fatica. Se non c'è un progetto, non c'è un qualcosa, io non è che mi metto lì e dico vai, allora adesso vado, parto, non c'ho spirito imprenditoriale, zero, sono un disastro, capito? Io tutte le cose nella mia vita è sempre stato così, non ho mai detto ragazzi allora mettiamo insieme due telecamere, cioè faccio così, facciamo così, allora faccio questa idea qui, bene? Allora aspetta che chiamo, coinvolgo e creiamo una cosa, no, è sempre stato per fortuna qualcuno che mi ha dato, ha detto vieni dentro qui e poi io lì dentro, come hai detto te, mi faccio un mazzo tanto. E dimostravo di essere...
Però quando ti ho parlato di YouTube ti sei illuminato, ti ho sentito che eri acceso. Tu arrivi dal sistema televisivo dove c'è un apparato e dove ti dico allora il tuo perimetro è quello, da A a F vai tu. Non è così. Il web è mi metto in gioco, faccio tutto da solo, la penso, la giro, la monto, la distribuisco, la divulgo. Ecco, è così perché è un mondo povero, è un mondo amatoriale. Certo. Quindi tu devi assolutamente dire pigrizia, ci rivediamo tra un po', ma lo devi fare perché comunque in questi ultimi 6 anni, vedi, alla fine non è successo lo scatto e invece tu ce l'hai, non puoi invecchiare con questa possibilità intentata, ma ci riuscirai perché ce l'hai, è scritto che tu ce l'hai, come tutte le cose, sperimenti, magari prendi le misure, perché poi anche nei confronti miei o di chiunque altro, se tu non sei propositivo, proattivo in questo mondo moderno, ti dimenticano.
Certo.
Chiudiamo con un rito di questo format dove fondamentalmente abbiamo detto che tu ormai, che lavori molto su te stesso, fai dei bilanci a volte, analizzi. One More Time è appunto una montagna russa nella vita di ognuno di noi dove ci rimettiamo continuamente in gioco perché per costruire qualcosa si cade, si sale, si scende, ci si illumina. Guarda quante volte l'abbiamo fatto in questa conversazione. E quindi io ogni anno... mi scrivo una lettera, ci sono degli obiettivi normalmente, sono pragmatico come carattere, però scrivo a me stesso e dico bene Luca, Quando riceverai queste lettere, quindi utilizzo un servizio delle poste che me la spedisce dopo 12 mesi, quindi me ne dimentico di quello che ho scritto e mi scrivo degli obiettivi. E quando la ricevo capisco quanto sono stato pratico, magari quante di quelle cose hanno preso delle sfumature, ma c'è quell'embrione, c'è quel pezzo di DNA nelle cose che sono accadute. Vuol dire che non mi sono fermato in niente. Come genitore, come marito, come amico, come business, come quello che vuoi tu. L'importante è non ci dobbiamo mai fermare, mai. Dobbiamo progredire tutti i giorni. Quindi adesso io ti porgo un foglio bianco, e quindi non leggerò ovviamente quello che tu scriverai, e scrivi a te stesso. Scrivi i tuoi obiettivi, quindi usciamo tutti, nessuno ti riprende, nessuno ti guarda. E conservalo tu, anziché spedirtelo. Ti ho creato una case, una scatola con il tuo nome e cognome, no, te la tieni in casa ed è un po' come quel cofanetto, quello scrigno, quella cassaforte, lo puoi aprire quando vuoi. Io ti consiglio di non aprirlo subito, ma di tenerlo a casa e di tenerlo lì ogni volta che lo guardi, dici, cioè, fai un bilancio già in quel momento solo per il fatto di dire, ma sto andando avanti o sono rimasto ancora ad aspettare la chiamata di qualcuno? È proprio figlio di uno sprono di cui parlavamo prima, no? Ma perché secondo me hai un DNA molto forte, soprattutto nella società contemporanea, e sei proprio fatto per vivere in questa era, e quindi è follia che tu appassisca e che tu stia aspettando la venuta del Messia, perché non verrà. Ecco, ti volevo dare questa notizia anche durante questa puntata. Sei solo tu che generi e crei quella cosa. Come hai generato tutto ciò che è accaduto, che hai vissuto, devi generare anche il positivo. Non devi solo gestire il negativo e sistemare le cose. Crea il tuo nuovo successo, che è la tua felicità. È solo quello il successo. Grazie. Ti lascio questo marchingegno estremamente semplice, come quando giocavi fino all'età di 14 anni con cose semplici e non tecnologiche, nulla di tecnologico, e ci vediamo dopo quando è finito.
Va bene, Luca.
Grazie di tutto.
Grazie mille.
Se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn, Luca Casadei.